italiani e in particolare come centro Martino abbiamo capito pezzo di sempre molto bello, come
molto bello, cioè diciamo alle 9, poi iniziamo alle 10 meno un quarto, grazie. Ma siccome Bruno Hussar so essere stato in giro, in viaggio, stanco, eccetera, per cui ci dobbiamo porre un limite grosso modo alle 11, penso, allora penso che dobbiamo iniziare. E quindi ringrazio molto di essere questa sera con noi. Penso che nei suoi tanti viaggi in Italia, io personalmente ricordo di oggi, finalmente sono riuscito a ricordarmi, a ricostruire dove l'avessi già sentita, e penso sia stato ad un seminario del gruppo Abele a Torino qualche anno fa, sul tema della tolleranza, credo, della convivenza, dell'educazione alla pace a Torino, che io anche avevo fatto un intervento a nome del Martin Buber, ma era un seminario in cui lei era il, diciamo, leading speaker, diciamo. Mi ricordo che lei tra l'altro parla italiano molto fluentemente, quindi non la dovrò tradurre, non la dovremo tradurre,
no, 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 studiamo regge scuole e vecchi italiani al Cairo d'Egitto. Esatto. Nel 29 ho conseguito la licenza di maturità scientifica. Ah, ma da quel tempo non ho tanta frasi, ma dunque.
Benissimo. Ma tra l'altro qui c'è un piccolo schizzo biografico di Bruno Hussar, quindi coloro che non lo conoscono, se non magari di fama, o possono così informarsi. E forse soltanto due parole a mo' di introduzione. No, ecco, dicevo inizialmente, penso che nei suoi molteplici viaggi in Italia lei forse non ha mai parlato nell'ambito di un'istituzione ebraica, di un centro di dibattiti o di quindi credo che sia particolarmente interessante questa sera poter essere in un'istituzione ebraica. Questo Pitigliani, questo è un centro, diciamo, di cultura e di dibattito della comunità ebraica di Roma, che è usato per dibattiti, conferenze, presentazioni di libri, è usato anche. Originariamente era un istituto, diciamo, per ragazzi di famiglie povere o di bambini orfani, eccetera. Ancora vivono alcuni piani di sopra, alcuni ragazzi orfani, ma ormai da diversi anni è un istituto, diciamo, è un centro di cultura, c'è una biblioteca molto bella al piano di sopra, ci sono tante attività per diversi gruppi di età, da giovani ad anziani. E anche noi, come gruppo, il nostro nome è Gruppo Martin Buber Ebrei per la Pace, siamo nati nel 1988 e facciamo la nostra attività in questo luogo. Abbiamo fatto, diciamo, moltissime attività nel corso degli anni, incentrate su tre direttrici di attività. Una, forse quella principale, fondamentale, è stata quella di fornire un momento di incontro anche in Italia a israeliani e palestinesi sul tema di una soluzione di pace al conflitto in Medio Oriente. Il secondo, diciamo, settore di attività è quello della diffusione della cultura ebraica nella diaspora, e il terzo, in tutte le sue molteplici espressioni, e il terzo è il tema ovviamente della lotta al razzismo e all'antisemitismo in Europa e in Italia in particolare. E quindi abbiamo avuto anche un incontro con alcuni amici di Neve Shalom, due o tre anni fa, una coppia, un arabo e una ebrea israeliana. Esattamente, credo tre o quattro anni fa furono a Roma, abbiamo avuto come gruppo Martibur un incontro con loro. Questo, insomma, come brevissima introduzione. Forse, se mi consentite ancora una parola, vorrei citare brevemente un passo di Buber. Ci sarebbe moltissimo da citare su Buber, sul suo pensiero, sulla sua azione per la pace. Ovviamente. E ecco, vorrei citare uno o due brevi brani, ma uno fondamentalmente. C'è qualche anno fa su una rivista italiana, il cui nome è Micromega, è uscito del materiale molto interessante, cioè uno scambio che ebbe luogo alla fine degli anni 30 fra Gandhi, Magnes e Buber, in cui, adesso riassumo in maniera molto grossolana perché non posso entrare nei dettagli, sostanzialmente Gandhi nel 38 scrisse alcuni articoli su giornali indiani sul fatto che in primo luogo che gli ebrei tedeschi dovessero opporsi con la non violenza gandhiana al nazismo, in secondo luogo che insomma gli ebrei in fondo non avevano diritto ad una patria in Palestina e che era giusto che gli inglesi fermassero, limitassero l'immigrazione ebraica perché era legittima appunto l'opposizione degli arabi, ci sarebbe stata comunque una forte rivolta, una forte opposizione araba contro l'immigrazione ebraica in Palestina, eccetera, eccetera. Questi sono i punti salienti delle argomentazioni di Gandhi. E Magnes, che era molto vicino a Gandhi ideologicamente, diciamo filosoficamente, Buber, che lo era di meno, scrissero delle risposte anche in forma epistolare, di lettere inviate a Gandhi, e in questo numero di Micromega del 1991-1992 questo epistolare è stato tradotto in italiano e pubblicato, e lo consiglio a tutti perché è una lettura effettivamente molto molto avvincente. Questo dibattito, come dire, queste idee rivisitate 50 anni dopo con la memoria della Shoah, col fatto che sappiamo oggi quello che è successo e che forse nel 1938 era per certi versi difficile antevedere.
Più carino nei confronti degli ebrei, perché in quell'occasione disse che gli ebrei non erano non violenti,
esatto,
erano vivi.
Esatto, 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 disse, esatto.
A lui vada la mia riconoscenza.
Esatto. Allora, dice, a che punto voglio citare due brani della risposta di Buber. In un punto Buber dice: se una nazione che emigra dovesse sentire ancora nostalgia per la sua antica patria, dove c'è spazio sufficiente per formare un centro fianco a fianco con il popolo al quale la terra appartiene, e se questa nazione errante, alla quale una volta apparteneva la terra, ottenuta a sua volta stabilendosi con la forza della conquista, e dalla quale fu poi cacciata con la forza della dominazione, dovesse ora lottare per occupare una parte libera di questa terra, o una parte che potesse liberarsi senza invadere lo spazio vitale di altri, allo scopo di poter disporre ancora alla fine di una patria nazionale dove il suo popolo possa vivere come nazione. Tanto gli ebrei quanto gli arabi hanno diritto a questa terra, ma queste rivendicazioni sono effettivamente riconciliabili solo se si mantengono nei limiti che la vita stessa concede, e finché vengono contenute dal desiderio di conciliazione. Ma invece esse vengono trasformate in rivendicazioni politiche e di principi e vengono illustrate con tutta la crudeltà che la politica instilla in coloro che ne sono governati. La vita in tutta la sua realtà e in tutte le possibilità scompare, così come scompare l'anelito di verità e di pace. Non viene inteso nient'altro che il linguaggio politico. Un altro pezzo di altro brano di Buber è di 10 anni prima ed è del 1929, 2 mesi dopo gli eccidi di arabi di Hebron e di Tzfat, eccidi compiuti da arabi contro coloni ebrei. E gli dice: la nazione che è divenuta nostra vicina in Palestina, che condivide un destino comune con noi, ci impone una responsabilità maggiore. Niente sarebbe più contraddittorio per noi di costruire una vita organizzata nella nostra comunità e allo stesso tempo escludere gli altri abitanti del paese, sebbene la loro vita dipenda come la nostra dal futuro dello stesso paese. Quando il leader sionista Max Nordau venne a sapere che c'erano arabi in Palestina, corse da Herzl e gli disse: non lo sapevo, se è così allora stiamo forse compiendo un'ingiustizia. È vero che non ci può essere vita, commenta Buber, senza ingiustizia, ma l'aspetto umano della vita, nel momento in cui diciamo non faremo più ingiustizia agli altri di quanto siamo costretti a fare al fine di esistere, ci siamo stabiliti in Palestina accanto agli arabi, non insieme ad essi, bensì accanto. Quando due nazioni abitano nello stesso paese, se quell'accanto non diventa insieme, diventa necessariamente contro. Questo è destinato ad accadere qui, non ci sarà ritorno ad un semplice accanto, ma malgrado i tanti ostacoli che ci sono ancora, esiste peraltro una via per raggiungere un'intesa accanto. Se non conseguiamo ciò, non realizzeremo mai lo scopo del sionismo. Io le lascio la parola, insomma la domanda è se, la domanda tra le tantissime che si possono fare per iniziare un discorso su questo tema, e se forse oggi, 70 anni dopo, è possibile pensare appunto ad una vita accanto fra i due popoli, come dice Buber, insomma, che coabitano in questa terra condividendola in parte invece, come dire, dividendola in due stati. Questo diciamo è il pensiero per esempio del nostro gruppo, che in questi anni ha sostenuto diciamo le idee fondamentalmente della sinistra israeliana, in sostanza, cioè l'idea che è una terra contesa molto minuscola che forse in parte può essere condivisa come in un condominio, ma in parte deve essere separata in due stati sovrani. Questo diciamo è la condizione necessaria, crediamo, per la pace. Per muovere dalla pace alla riconciliazione ancora il percorso è molto lungo, ecco. Riconciliazione, credo che Buber essenzialmente con la sua idea di accanto voglia dire non è solo la pace ma la riconciliazione fra i due popoli.
Per me mi pare che sia la sola soluzione possibile, accanto. E ci pensavo molto, perché qualche volta i partigiani di una soluzione di pace parlavano di uno stato binazionale, un solo stato ebraico-arabo, ebraico-palestinese. Ma questo mi pare utopico. Io non penso che sia possibile fare uno stato binazionale, perché c'è troppa differenza di tradizione, di carattere, di categorie di pensiero fra i due. La sola soluzione possibile sono due stati indipendenti, con il proprio sistema di educazione, il proprio Parlamento, a vivere in pace. E io credo che se si guarda le cose obiettivamente, potrebbe essere una cosa giusta, cioè non ingiusta, perché questa terra è piccola, ma è abbastanza spaziosa per che ci siano due stati, e sono lieto di vedere che la politica del governo va verso questi due stati. Non possono dirlo il governo, benché alcuni lo dicono apertamente. Yossi Sarid, anche forse Peres, che ci finirà per fare due stati, perché bisogna vedere che quando Israele è arrivato nel 1947, c'è stata la decisione dell'ONU per dividere la terra. In quel tempo io sono nel paese dal 53, dunque da 42 anni, 5 anni dopo l'indipendenza di Israele, e non c'era a quel momento una coscienza nazionale palestinese, non esisteva. I palestinesi che c'erano sulla terra erano dei fellahim, dei contadini che lavoravano la terra dei proprietari che erano andati confortevolmente in Siria o in Libano. E mi ricordo che il primo movimento di la nascita del nazionalismo palestinese, l'uomo che ha cristallizzato questo era Shukeri. E mi ricordo quando avevamo un'amica, dopo la guerra dei sei giorni, c'era la frontiera che divideva Gerusalemme in due e si poteva passare soltanto per ragioni speciali. E un'amica che lavorava all'ONU, che passava ogni giorno, e mi ha raccontato che andava sempre in un negozio dove c'era sempre la fotografia del re Hussein, che a quel momento aveva il mandato sulla parte della Palestina non israeliana. E un giorno è sparita la fotografia di Hussein, c'era quella di Shukeri. E ha chiesto al padrone della bottega, ma perché? Perché hai cambiato la fotografia? Il padrone ha sorriso, ha aperto un tiretto, è uscito quella di Hussein e ha detto, aspetto l'occasione di rimetterlo. Perché dipendeva dalla posizione politica, dalle dimostrazioni nella strada, la gente che era per Hussein, per il nazionalismo palestinese, o quelli che erano per mantenere il mandato, non era un mandato, ma il dominio giordano su Gerusalemme Est. Dunque, poco a poco, io credo in confronto al nazionalismo sionista, che si è rinforzato il nazionalismo palestinese. È una buona cosa. E io penso che oggi bisogna prendere le cose come sono e non come erano prima. Adesso c'è un movimento nazionalista palestinese che si è molto rafforzato per l'intifada che era veramente un movimento popolare di redenzione, e io credo che adesso i palestinesi sono maturi per uno Stato. La difficoltà è che non sono tutti d'accordo, che non c'è una unità fra di loro, ci sono fazioni diverse e questo fa difficoltà. Ma speriamo che, e poi anche il problema degli estremisti, tanto in Israele che presso gli arabi, estremisti del Hamas, estremisti dei colonizzatori israeliani, che vogliono distruggere il processo di pace. Io credo che questo processo di pace, che ha cominciato 2 anni fa, è dovuto anzitutto al coraggio e alla visione dei capi delle due parti e anche forse allo sforzo di una centinaia di movimenti, di cui Novi Shalom è uno, movimenti politici o di educazione come Novi Shalom, o artistici o professionali, che lavorano da molto tempo per creare un'ambienza di volontà di pace nel paese. E grazie a loro l'opinione pubblica è stata preparata a questa pace. So che a Neve Shalom, nella scuola per la pace, sono passati già più di 15.000 giovani ebrei arabi, che domani, o forse già oggi, sono o saranno elettori o eletti alla Knesset, al Parlamento israeliano, perché sono arabi israeliani che sono venuti, e essendo stati formati al dialogo, saranno i primi artigiani di pace tra di loro. Non so più o meno.
Non so se vogliamo procedere, perché non è una conferenza quella di Bruno Ussa, quindi forse possiamo procedere in maniera più informale, se ci sono domande dopo queste due piccole introduzioni o interventi o commenti, o se no voglio fra l'altro ricordare, che magari poi non me ne ricordo nel proseguio della serata, che Franca Fabris di Milano, che è stata, diciamo, la persona che ci ha suggerito indirettamente, ecco, se no, questo incontro con Bruno Husser, sapendo della sua venuta a Roma in questi giorni, c'è appunto in Italia, non tutti lo sanno, ecco, quindi lo ricordo, un'associazione degli amici di Neve Shalom Wahad Assalam, che è il nome arabo di Neve Shalom, che in ebraico vuol dire oasi, no?
Oasi
di pace, esatto. E c'è in Italia un'associazione italiana che ha sede a Milano e La lettera dalla collina, di cui ci sono qui molte copie per voi, è una pubblicazione, non so se periodica, ma
come periodico, esce teoricamente due volte all'anno, ma qualche volta una cosa dipende.
Con molte notizie, insomma, io lo ricevo da qualche tempo, con molte notizie interessanti su quello che succede, diciamo, è anche molto, come dire, è proprio un notiziario, no? Un pochino su quello che succede nel nostro
mondo. Sì, perché è scritto da Anne e siamo due soli fra i fondatori nel 70 che siamo rimasti attivi fino ad oggi. Anne, un'assistente sociale francese ma anche israeliana come io, che scrive interamente questa lettera in francese e tradotta in italiano e fa tutto lei stessa, fa le interviste su soggetti interessanti, Neve Shalom e l'Intifada. Durante la guerra del Golfo c'erano interviste sul punto di vista degli arabi e degli ebrei. Fa l'intervista in ebraico, traduce in francese, ritorna presso quello che è intervistato per confortare che deve essere d'accordo, poi fa il lavoro con il graficaio,
sì, il grafico
che è un amico anche che dà idee, poi lo batte sul ordinatore, fa tutto il lavoro, poi dopo è tradotto in italiano a Milano.
E poi qua c'è ultima cosa, questo volantino invece che descrive, non so se Frank lo vuole illustrare, ma comunque una cosa mi pare molto interessante, se capisco, descrive la possibilità di, per non residenti, insomma per stranieri, per turisti diciamo stranieri, di partecipare per un certo periodo ai seminari offerti dalla Scuola della Pace di cui raccontava Bruno prima, che se capisco bene la scuola offre dei workshops diciamo di 3-4 giorni a giovani israeliani, ebrei, arabi di scuole medie, parliamo di ragazzi sui 16-17 anni normalmente,
sì.
No? E invece questi seminari sono offerti anche ad adulti ovviamente, durante il periodo estivo, sui temi dell'educazione al dialogo rimozione del pregiudizio.
O sono gruppi omogenei di stranieri, italiani, tedeschi o altri, oppure individui che vengono ma che parlano inglese. Allora sì, c'è la lingua comune al di fuori delle due lingue del paese, l'inglese.
Certo.
E dico, non è la scuola della pace, è la scuola per la pace. Perché non è una scuola che ha fatto la pace, né che farà la pace, ma per in vista di fare la pace.
Sì. Ma magari chiedo appunto se ci sono da parte vostra domande o interventi, quindi forse possiamo interagire meglio. Forse lei voleva parlare, o è bastato quello che ho detto su queste attività?
Per appunto stranieri, per l'Italia conosce di meno della scuola della parte di Vietnam, è il prossimo luglio, quindi è abbastanza presto, no? Io ho portato lo stesso questa comunicazione perché devo saperlo anche per l'anno prossimo.
E durano una settimana?
Sono 5 giorni di lavoro, quindi uno è dedicato alla cognizione del territorio, conoscenza e quindi anche colloquio con esponenti dei villaggi, sia arabi territorio occupato, sia arabi non territorio occupato, sia anche territorio occupato. Quindi una ricognizione da vicino con i testimoni, no? Perché il posto di quella che è la situazione reale del paese, questo intorno ne riuscirò, un giorno è dedicato a questo, un altro giorno è dedicato alla conoscenza dei partecipanti, non so se eravamo 17 persone del turismo in Italia, c'ero io, poi eravamo delle varie nazioni, e tre giorni sono proprio dedicati al lavoro d'aula, un metodo di quello che viene adottato per i giovani liceali del paese, lavoro d'aula che consiste in attività di tipo drammatizzazioni, giochi, simulazioni, comunque anche dinamiche di relazione, dinamica di gruppo, no? Con dei leader che guidano il lavoro e in cui effettivamente si mette un po' a due prove, nel senso che al di là dei contenuti viene fuori proprio il vissuto di ognuno e anche come uno reagisce rispetto alla relazione con l'altro e così via, no? Cioè un metodo attivo e lo stesso metodo che andrò a porre con i giovani. Come in questo periodo da varie parti del mondo si guarda questa scuola per la pace con molto interesse e anche in Italia stanno nascendo delle iniziative un po' orientate a usare il metodo usato lì anche qui per scuole per la pace in Italia, una vicino a Milano, un'altra vicino a Reggio, proprio nel Cimino, stanno prendendo contatto con le Cerone. Allora nel villaggio hanno attivato questo tipo di seminario, con un po' di inglese, neanche un inglese in alto, in un po' mi arrangio, però devo dire che mi trovate molto. E poi l'altra cosa è il turismo di pace di tutte le altre, cioè un tipo di attività che recentemente il villaggio sta cercando di attivare, che oltre ad essere sede di una piccola foresteria, di una serie per la gioventù, si può parlare, sono un po', anche è in grado di organizzare dei piccoli punti, diciamo, ma diversi da quelli che comunemente si fanno, quindi non di tipo solo archeologico turistico o classico per declinarci o non che si fa da parte cristiana, ma proprio per conoscere la realtà storico, sociale, politica del paese oggi, o perché naturalmente anche la vita politica, archeologica, politica. Questa è una cosa nuova. Però più interessante è sapere con, non so se qui si è citato del dibattito.
No, magari no, magari no, insomma, se o da letture oppure tanto più essendoci stati, allora immagino che l'esperienza sia anche più forte direttamente. Io non, personalmente non ci sono stato, ma insomma ho letto qualcosa, però non, forse potrei chiedere a Bruno Ussa di illustrare, non tutti sanno precisamente come funziona, ecco, Nevesalon come comunità, anche la scuola ovviamente, ma
come comunità si può dire, adesso siamo 90 persone, 25 famiglie, una cinquantina di ragazzi, di bambini, abbiamo il nido, il kindergarten, il giardino d'infanzia, e la scuola elementare e le due prime classi di una scuola fra l'elementare e le scuole medie. E da 5 anni c'è una cinquantina di bambini da di fuori, dai villaggi ebrei e arabi degli intorni, che vengono per la giornata per studiare nella nostra scuola. Questa è la scuola del villaggio. Ora la grande preoccupazione che teniamo molto che ogni bambino, come ogni famiglia, rimanga fedele alla propria identità. Non vogliamo fare una marmellata di tradizioni, di religioni, vogliamo che ognuno rimanga quel che è, ma rispettosamente aperto agli altri, all'immagine del paese. E siamo la sola scuola in Israele dove l'insegnamento si dà ad uguaglianza in ebraico e in arabo, dove gli insegnati sono metà arabi, metà ebrei, e speriamo che un giorno faremo ufficialmente parte della rete pluralistica dell'insegnamento israeliano. L'insegnamento è già pluralistico, le scuole ebraiche sono o laiche o religiose, le scuole arabe sono sia musulmane sia cristiane, e speriamo che il nostro sistema di scuola in stesso tempo e ad uguaglianza ebrea e araba farà parte di quel sistema, che non saremo i soli a insegnare così. Siamo riconosciuti, ma non ci basta, vogliamo che sia riconosciuto ufficialmente su un livello nazionale.
Posso chiedere se in questi due anni di governo di Rabin, e in particolare con due ministri dell'istruzione del calibro di prima di Shulamit Aloni e poi, se non sbaglio, adesso Amnon Rubinstein, che cose sono cambiate in qualche modo? Cioè, diciamo specificamente per quello che concerne voi, ma più in generale sul tema del pluralismo nella scuola, eccetera.
Cioè, la nostra grande preoccupazione è anche di rimanere interamente indipendenti dal governo, da ogni partito politico, anche quelli che pensano come noi, di non avere legami che ci vincolano, dalle chiese eccetera, siamo indipendenti, ma chiediamo al governo i diritti che hanno tutti i villaggi, rifiutiamo quel che può essere, come dicono gli inglesi, con strings attached, se c'è qualche condizione. So che una volta sotto il governo di Begin o di Shamir, non so, il Ministero dell'Educazione ci aveva offerto di dare una contribuzione abbastanza importante finanziaria per la nostra scuola e per la scuola per la pace, ma soprattutto la scuola del villaggio, ma chiedeva una condizione, che i programmi siano sottomessi al governo, e questo abbiamo rifiutato. Dunque non abbiamo accettato quell'aiuto lì, perché c'era una condizione che ci poteva legare. Allora, al principio di Nove Shalom, mi pare che c'era un governo in quel tempo di Golda Meir, un governo socialista, e avevamo difficoltà perché abbiamo un terreno privato che appartiene a un monastero di Latruna, abbiamo firmato un contratto, si può dire simbolico, per 100 anni i valori di alcune lire italiane per 100 anni, ma è un terreno dove non c'era niente, soltanto sassi e spine, e non era stato né abitato né coltivato dal tempo dei bizantini, da molti secoli, non c'era acqua, non c'era un solo albero, e avevamo bisogno di permessi per metterci su quella terra, e i permessi non venivano, perché il governo fosse un governo socialista, in Israele c'è sempre stata una coalizione governamentale, perché nessun partito era abbastanza forte per formare un governo a se stesso, e hanno dovuto sempre allearsi con qualche partito, soprattutto partiti religiosi. Il partito nazionale religioso dominava, si può dire, al Ministero degli Interni, dove dipendevano i permessi. E il partito nazionale religioso aveva paura, non gli piaceva l'idea
che giovani ebrei incontrano giovani non ebrei per paura di sposare insieme, forse anche di attività missionaria, che fra parentesi non esiste da noi, ma avevano paura. E allora, senza dirci niente, trascinavano e ricevevano i permessi. E in quel tempo c'erano due ministri e due o tre capi di gabinetto del governo che hanno scritto lettere molto, 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 sostenendoci molto forte, anche il sindaco di allora di Gerusalemme, che era un uomo straordinario, Teddy Kollek, e sono intervenuti personalmente perché riceviamo questi permessi. Poi è venuto il governo Begin nel 77, mi pare, e non siamo entrati in relazione con lui, salvo per le questioni di educazione, perché c'era una necessità per la scuola. E alla nostra grande sorpresa, quel Ministero dell'Educazione ha scritto una lettera a tutte le scuole del paese, le scuole ebree e scuole arabe, incoraggiando i giovani a venire alle sessioni di Neve Shalom. Poi dopo è arrivato due anni fa il governo presente, e quando Shulamit Aloni, che fra parentesi è una persona per cui io ho molta ammirazione, non tutti in Israele, per farla forse un po' troppo, ma quel che dice sono parole di verità, ma una delegazione, lei era in quel tempo ministro dell'educazione, hanno dovuto cambiare quel posto perché un altro partito della coalizione, il partito Shas, un partito religioso, non poteva accettare che Shulamit Aloni, che ha il suo franco parlare, ma che non è religiosa, che aveva qualche volta parole dure per i religiosi, sia ministro dell'educazione di Israele. Allora, per mantenere la sua coalizione, Rabin ha fatto un cambiamento e Rubinstein, che è ministro dell'educazione, un uomo molto, molto buono, anche lui. Allora, quando era Shulamit Aloni, una delegazione di Neve Shalom è andata a visitarla, e il risultato di quella visita è che lì domani, alcuni giorni dopo, sono arrivate tre case prefabbricate per ingrandire la scuola di Neve Shalom, gratuitamente, naturalmente. Dunque, un po' per rispondere alla sua domanda.
Una domanda, sì. Ah, prego, prego, continui pure poi.
Abbiamo aspettato molto tempo per essere riconosciuti ufficialmente come Yeshuv, villaggio in Israele. Ufficialmente la ragione era che non siamo abbastanza numerosi, ma infatti avevano paura. Le autorità, soprattutto il Ministero degli Interni, aveva paura. Ci sono ebrei con arabi, dunque pensavano che siamo comunisti, perché il Partito Comunista in Israele che sosteneva gli arabi, e non siamo comunisti. Ci sono ebrei cristiani, avevano paura che siamo missionari. Non lo siamo, ma avevano paura. Quel che ha rotto la ghiaccia, e la visita che ci ha fatto il presidente di allora, Haim Herzog, che era d'origine irlandese, è venuto a vederci e per due ore ha studiato i nostri metodi per il dialogo fra ebrei, giovani ebrei arabi, e prima di partire ha detto qualcosa che mi ha molto impressionato. Ha detto che non vede altra alternativa al nostro metodo di preparare la pace per mezzo di insegnare il dialogo ai giovani ebrei, ai giovani arabi. Dice la sola alternativa sarebbe la situazione nella mia città natale di Belfast, la guerra civile. E in seguito a quella visita, alcuni mesi dopo, abbiamo ricevuto la riconoscenza ufficiale di Innovation Law e abbiamo cominciato a essere sulla, sulla carta politica, la carta di Israele.
Ah, come, come villaggio.
Sì, come villaggio, sì.
Signore?
Io volevo soltanto sottolineare una cosa e avere detto che il rapporto al cliente andando privato, di 93 non ha guardato in Israele. Quindi, cioè, quello che padre Bruno ha detto che per il resto non sono stati almeno 15.000 giovani, perché 15.000 giovani forse potranno arrivare al Parlamento e portare il strumento della pace. Questo lo chiamiamo consolare, perché viceversa quando noi siamo stati, a parte di parlare anche Shalom, due volte, però che mi interessa soltanto solo poche ore, anche per il pranzo, eccetera, anche con uno scambio di preghiere, eccetera, con tutti, per amare una certa idea, ce l'abbiamo fatta. Mentre stavamo a Gerusalemme, come sempre, noi facciamo gli incontri con persone che hanno cuore, che svolgono determinati, o hanno un cuore determinati cuore, cioè con il nunzio per quello, e con Miriam e Nata Benovini. Nata Benovini è stato invitato da fare un paio di carceri, perché quella volta è stato importante. E allora lì nella discussione, cosa è sempre stata nelle scene, abbiamo detto a loro cosa pensavano di Shalom, cioè quale ricaduta pensavano che potesse avere a livello, come dire, di massa, se si può usare questa parola. E loro mentre riconoscevano a Shalom un grande valore profetico, come testimonianza di un modo di conoscere, di ebrei, umani e cristiani, però tra le righe sentiva nelle loro parole un certo, come dire, scetticismo, probabilmente dettato anche dalla realtà. La parte del Dunce diceva che per quanto riguarda i cristiani già abbiamo talmente tanti problemi di riuscire a mettere d'accordo 5 patriarcati, io ci ho messo 3 anni e mezzo per riuscire a farli sedere e 5 sono un tavolo. E quindi avanti che passi quest'idea, dopo anni, insomma, forse, diciamo, nei tempi lunghi, l'esperienza di Shalom potrà avere questa ricaduta. Immediatamente, questo era, noi lo ricavavamo, non è una sua affermazione per questo senso, però tra le righe era questo. E altrettanto da Nata, che più che altro ha parlato di Miriam, ma anche se Miriam interveniva, utilizzare quello che diceva Nathan. Nathan era molto desideroso della pace e ha detto a qualsiasi costo ci dobbiamo battere perché la pace, pagando qualsiasi prezzo. Quindi chiaramente la sua posizione era molto chiara. E riguardo alle Shalom diceva che è un'esperienza un po' particolare perché non è generalizzata, questo non è espresso in questo modo. Allora, si sentire invece che di questi 15.000 forse rappresentano la ricaduta di Shalom, questo mi viene. Lo so.
Sì, io ho sentito molto, molto, molto da tutti gli anni, dal 70 quando abbiamo cominciato, fino a poco fa, che è un'utopia. Un'utopia qualche volta simpatica, dicono, ma un'utopia. va bene, forse l'utopia è necessaria per arrivare a quel che non esiste ancora. Io credo che chi non sogna, dunque che non è utopico, non vive. Se vogliamo avanzare nella vita, bisogna sognare. E attraverso il sogno, attraverso l'immaginazione di quel che non esiste ancora, ma che dovrebbe esistere, che possiamo attraversare la frontiera di quel che non è verso quel che sarà. E allora mi pare che non abbiamo lo scopo di fare di Neve Shalom un modello per Israele in intero. Non abbiamo lo scopo neppure che ci siano molti altri Neve Shalom in Israele. Forse ce ne saranno, non lo so. Io so che oggi c'è il progetto di passare da 25 famiglie a 150 o 200 famiglie, perché c'è un bisogno di questo. Il nostro scopo è uno scopo molto più modesto, è di essere un luogo di educazione e di formazione. Questi 15.000 giovani che sono passati da noi sono stati educati a pensare in un modo in cui non si pensa di solito nel paese. Io mi ricordo qualche volta durante i primi incontri della Scuola per la Pace, si invitava giovani ebrei, giovani arabi a venire. Quando venivano erano convinti, ognuno era convinto di avere ragione al 100% e che l'altro ha torto al 100%, spesso portavano del materiale per provare l'altro che ha torto, e poi per mezzo di giochi psicologici si faceva cadere le paure. Per mezzo del psicodramma abbiamo chiesto ai giovani ebrei di mettersi nella pelle del palestinese, dell'arabo, e il giovane arabo di mettersi nella pelle dell'ebreo, di cominciare fra di loro una conversazione su un soggetto bruciante, politicamente bruciante, ognuno provando di reagire come pensava che l'altro reagirebbe al suo posto. E questo crea una specie di purificazione molto interessante. Fanno quel che in ebraico si chiama una chavaya, cioè un'esperienza psicologica, personale, esistenziale, forse che l'altro ha un pochettino ragione e io un pochettino torto. E questo è il principio del dialogo. Due, forse tre volte l'anno, dunque il dialogo poteva approfondirsi. E il nostro lavoro è un lavoro di educazione, perché di più in più persone siano formate ad ascoltare l'altro. È una cosa che sembra molto semplice e facile, ma infatti è molto difficile. Ascoltare l'altro non tale che vorremmo che lui sia, ma tale che è in verità. Ascoltare l'altro. E allora se arriviamo a formare un gran numero di giovani pronti ad ascoltare l'altro, e la migliore preparazione per la pace. Non cerchiamo che a Neve Shalom ci siano molti centri come Neve Shalom, basta che ce ne sia uno, forse due, ma che facciano questa opera di educazione. non so se è una risposta più o meno, e dunque perde un po' questo carattere di utopia, perché non proviamo di essere un mini Israel di domani, non proviamo di far questo. E infatti abbiamo un molto grande impatto nelle media in Israele, nella televisione, sia ebrea sia araba, nei giornali, negli articoli che si scrivono, soprattutto nelle... Abbiamo adesso un'attività che si chiama l'attività intorno a Dumia. Dumia è una cosa interessante, se mi fate la domanda vi spiegherò che cos'è Dumia.
Che è la parola lei di facciamola.
Che è l'aspetto spirituale, si può dire. E intorno a quello c'è l'attività di un gruppo di riflessione. Facciamo 5 volte l'anno un seminario che è partito da questo circa 5 anni fa. Un gruppo di amici che abitano dappertutto in Israele hanno visto che durante secoli i credenti nel Dio uno hanno fatto cose terribili in nome di Dio e basando le loro azioni sulle scritture. Nella Chiesa l'Inquisizione, perché un cristiano non poteva recitare il credo come si deve, lo bruciavano. Khomeini, in nome del Corano, ha mandato all'esecuzione migliaia di persone. E Meir Kahana, malgrado tutto che Dio abbia la sua anima. E il gruppo Gush Emunim e gruppi come quelli, in nome della Torah, vogliono espellere gli arabi di Israele. E tutto questo perché fanno una lettura stretta, selettiva, delle loro proprie scritture. Allora abbiamo deciso di fare insieme una nuova lettura delle 3 scritture, la Bibbia, il Nuovo Testamento, il Corano, provando di cercare il terreno comune tra di noi, per la nostra lotta, per la giustizia, l'amore fraterno e la pace. E abbiamo aggiunto alle scritture dei pensatori come Martin Buber, come Aryeh Simon, come altri, e ogni anno abbiamo 5 seminari più o meno di fine di settimana, Shabbat, dove vengono tra 100-150 persone, ma dappertutto nel paese, soprattutto educatori a tutti i livelli, con lo scopo di portare una riflessione comune sui valori spirituali e morali che sono alla base degli avvenimenti in questo paese. Per esempio, abbiamo studiato la giustizia nelle 3 scritture. Abbiamo studiato la Kohanut, vuol dire l'uso della forza, della potenza, del potere nella società, nelle religioni. Abbiamo studiato poco fa, l'ultimo seminario, 2 settimane fa, era sui presupposti psicologici del conflitto e c'erano professori ebrei dell'Università di Gerusalemme di Tel Aviv, professori arabi dell'Università di Betlemme. Era molto molto interessante. E abbiamo in vista un seminario, e questa è l'idea di Anne, che lo spirito vivente di questi incontri, e essa ha pensato a un titolo molto provocativo, ma molto molto attuale e importante, che speriamo fare alla fine di quest'anno: Dio e l'uomo, ostaggi delle religioni, ma con un punto di interrogazione. È vero o non è vero che Dio e l'uomo sono ostaggi delle religioni? E ci aiuterà a capire un po' il fondamentalismo e certi aspetti religiosi in quella regione. Dunque, non so perché sono arrivato a dire questo, ma insomma, ecco.
Esatto, di Dumia.
A Dumia, sì. Allora, al principio di Nuovi Shalom, l'idea dei fondatori era un'idea, non vorrei dire religiosa, perché non mi piace molto la parola religiosa in quella parte del mondo. Una religione è una cosa chiusa, accanto un'altra religione chiusa, senza comunicazione fra di loro. Io preferisco la parola fede. La fede nel Dio uno, con strade diverse che convergono verso quel Dio uno. Le religioni li dividono e oppongono troppo spesso, la fede unisce, a condizione che accettiamo di unirci su quel che ci di comune, cioè la convergenza, e di rispettare quel che è diverso. Invece di quello, pensavamo che verrebbero ebrei, cristiani di chiese diverse, musulmani, ogni gruppo pregando secondo le proprie tradizioni, ma rispettosamente aperti agli altri. Invece la maggioranza di quelli che sono venuti negli anni 70 e anche dopo erano agnostici. Agnostici, non tanti atei, un ateo è uno che dice non c'è Dio. Un agnostico è uno per cui Dio non è il motore della sua vita. Dio non so, non posso sapere, non mi interessa. E la maggioranza erano agnostici. Un piccolo numero di veri credenti praticanti, in particolare una famiglia musulmana, una delle prime famiglie arrivate prima degli anni 80, musulmana, che digiuna la Ramadan, che prega, lui ha fatto adesso il pellegrinaggio alla Mecca, è un Hajj, come si dice, alcuni individui cristiani o ebrei credenti, ma Nuovi Shalom come tale è un'opera laica. E questo faceva problema al principio, ma non sapevamo se era bene o non bene. E mi ricordo, abbiamo ricevuto una visita verso il 76, mi pare, di un gruppo di giovani tedeschi luterani, fondamentalisti, che mi hanno attaccato molto forte, dicendo: come mai tu, sacerdote cattolico, puoi vivere con ebrei, con musulmani, con incredenti, senza provare di convincere della bellezza del cristianesimo? Allora ho pensato a nostro padre Abramo. Abramo a Mamre, un giorno di Hamsin, di Sharav, quel calore, quel vento caldo del deserto che porta con sé sabbia e molto secco che vi deprime, e vede passare tre viaggiatori stanchi, polverosi, e li riceve sotto la sua tenda, dà a loro la migliore ospitalità che si dà in Oriente, e secondo la Bibbia appare più tardi che questi tre uomini erano angeli di Dio. Anche che certi commentatori dicono anche che uno era una manifestazione di Dio. Cioè, Abramo aveva l'intenzione di aiutare tre uomini e infatti, senza saperlo, ha fatto qualche cosa per Dio. E allora ho detto a questi tedeschi, tutti questi giovani che sono venuti, che hanno abbandonato il conforto, la sicurezza della loro casa, per venire a abitare in un luogo dove in quel tempo non si è mai sicuri di avere acqua nel rubinetto la mattina, dove manca il minimo di conforto. E hanno fatto così perché non possono continuare a vivere in questo paese, che però è il loro paese, dove due popoli si disputano la stessa terra, senza dare la loro vita alla causa della riconciliazione nella giustizia di questi due popoli. Non credete che alla fine della loro vita, quando attraverseranno il velo, Dio li accoglierà dicendo: sei mio figlio perché mi hai servito anche senza conoscermi. E allora ho capito che l'importante non è tanto quel che uno crede, l'importante è quel che uno fa. E questo che bisogna che tutti i cristiani imparino dagli ebrei, Naaseh Nishma. Facciamo e allora comprenderemo, ascolteremo, sentiremo. E il fare che è importante. E di dare la possibilità a tutti quelli che lo vogliono di essere artigiani di pace, di dare di se stessi nell'amore fraterno per la giustizia e per la pace, questo è importante. Allora abbiamo capito che eravamo sulla buona strada, ma di stesso alcuni di noi speravano vedere un giorno la dimensione verticale sulla collina. E abbiamo chiesto al nostro architetto di prevedere una casa di preghiera sul disegno di Nové Shalom. E ho ancora a casa mia a Nové Shalom il modello di una casa di preghiera triangolare per simbolizzare le tre religioni monoteistiche, con una cupola per simbolizzare l'unità di Dio. E fra parentesi una piccola storia: il primo membro della comunità attuale che si è venuto da noi nel 77, mi pare, si chiama Ilan. È un ebreo che ha vissuto prima di venire a Nové Shalom, era 9 anni in un kibbutz marxista vicino a Gaza, a Keren Shalom, con sua moglie, e gli è nata la prima figlia. E quando è arrivato da noi mi ha detto io sono ateo. Gli dico: questo è il tuo affare. Viene a trovarmi un giorno e mi dice: ho visto nella tua casa il modello di una casa di preghiera triangolare, non potresti aggiungere un quarto angolo per gli atei che vorrebbero venire alla tua casa di preghiera? È un significativo questo affare. Poco dopo, negli anni 80, mi hanno detto i compagni: tu hai aspettato molto tempo per costruire la tua casa di preghiera, è arrivato il tempo, fai la tua casa di preghiera, non possiamo darti i soldi, ma cerca di fare la tua casa di preghiera. Allora, pensandoci, insieme con alcuni altri, ci siamo detti: no, non vogliamo costruire questa casa di preghiera, perché hanno detto: fai la tua casa di preghiera. Se la casa di preghiera di Bruno non mi interessa, deve essere voluta e non tollerata, se no sarebbe una bugia. Allora non sapevamo che cosa fare. E mi ricordo nella primavera dell'83, già 12 anni fa, un giorno, quando il sole cominciava a alzare, facevo un po' di jogging in una foresta del Keren Keyemet che sta accanto a Navi Shalom e mi sono fermato per ascoltare il silenzio e ho sentito cantare gli uccelli. Ho capito che gli uccelli ci insegnano come lodare Dio. Ho capito anche che in ebraico ci sono due parole per dire silenzio. Sheket vuol dire assenza di chiasso e dumia è quel silenzio profondo in cui il profeta Elia ha sentito Dio al monte Horeb. Non come dicono le traduzioni, traduttore, traditore. È molto vero questo proverbio italiano. Le traduzioni in francese, inglese, italiano dicono in una brezza leggera. Questo non è vero. In col de mamma d'acca, nella voce di un sottile silenzio. Il silenzio ha una voce. E se si sa ascoltare quella voce di silenzio, si impara molte cose. E quella parola de mamma ha la stessa radice che dumia. E il Salmo 65 comincia così, anche qui i professori sono uomini di scienza che guastano molte cose, molte belle cose poetiche. Hanno trovato qualche manoscritto più valevole che hanno messo invece del testo della Bibbia ebraica, ma in ebraico il Salmo 65 comincia così: Lecha dumia tehila Elohim betzion. Per te dumia, la stessa radice che de mamma, quel silenzio e lode o Dio. E abbiamo capito che la sola lingua comune in cui persone di fede diversa, di tradizioni diverse, di caratteri diversi, possono sedersi insieme e lodare Dio o ascoltare Dio senza disputarsi, è la lingua di Dumia, del silenzio. Allora abbiamo proposto ai compagni che invece di costruire una casa di preghiera, facciamo uno spazio di dumia, uno spazio di silenzio. E hanno accettato. Anche coloro che non sanno che cos'è la preghiera, conoscono i valori del silenzio. E anche uno fra di loro che si dice ateo, ci ha aiutato a trovare un posto molto bello della collina, molto isolato, al di sopra di un grande wadi, cioè la collina in terrazze, interamente in terrazze, e la terrazza prima della superiore ci sono tre circoli. E nel primo circolo abbiamo, nel dicembre 83, 200 amici ebrei, cristiani, musulmani sono venuti a piantare alberi fruttiferi della Bibbia, ulive, mandorle, granate, eccetera. Poi dopo abbiamo fatto una casa di dumia, di silenzio, una mezza sfera bianca con due aperture ovali che danno sul paesaggio meraviglioso, lontano, e dentro non c'è nessun segno religioso, ci sono soltanto alcuni tappeti e alcuni cuscini per sedersi, con due o tre taburetti per quelli che non possono sedersi a terra. E nessuna parola è pronunciata, nessun canto, soltanto silenzio. E abbiamo un progetto che cominceremo quest'anno. L'architetto ha già finito i suoi lavori, di fare un po' più lontano, sulla stessa terrazza, una casa di studi silenziosi dove ci sarà una biblioteca piccola ma con libri, i libri sacri delle tre religioni, libri di arte, libri che permetteranno a ognuno di approfondire la sua conoscenza della propria identità con un angolo speciale per i bambini. Ci sarà una stanza per il culto, per gruppi che vogliono, ebrei, cristiani, musulmani, che vogliono rendere un culto pubblico, perché nella Duomo di Dumiano non ci sarà nessun culto pubblico, e ci sarà una stanza di lettura e scrittura per rispondere alla domanda di alcuni amici che sono scrittori o artisti, che ci hanno chiesto di dare a loro un luogo dove possono cercare l'ispirazione per la loro opera. E adesso che abbiamo una foresteria, un piccolo albergo, potranno venire a trascorrere alcune giornate a Nuovi Shalom, passare la giornata in quel luogo d'Umia, a leggere, a scrivere, a dipingere, a fare, a creare qualche cosa, senza che ci sia transistor, né parole, né canto che li disturbano. E poi l'opera di cui ho parlato, quest'opera del gruppo di riflessione, tutto questo intorno all'idea di Dumia. Dunque, ecco, ho parlato di Dumia.
Altre domande? Joseph? Joseph?
Io sapevo che lei per alcuni anni forse avevo fatto solo sul suo comunque quello che volevo domandare a lei c'è questa grande influenza su migliaia di persone la comunità è di 25 famiglie altre persone, come fate a portare avanti questa comunità che tu rimane sempre al centro e che deve essere in qualche modo deve essere rafforzata, penso anche ci saranno non so forse quando c'era la guerra del Golfo o altre crisi. Non so se all'inizio di una crisi vi trovate da varie parti o della situazione, come fate a andare più in profondità della vostra vita di comunità e di testimonianza?
Questa è una buona domanda. Noi a Nuovi Shalom non siamo un paradiso, siamo una comunità come tutte le comunità con le sue crisi, che non sono necessariamente fra ebrei o arabi, sono fra persona e persona, benché eventi come la guerra del Golfo o altre cose possono anche essere ragioni di crisi. Avevamo preso l'abitudine sin dal principio e ogni volta che c'è qualche crisi ci sediamo insieme e parliamo, un po' come una dinamica di gruppo, e questo esce, qualche volta con violenza, ma ci sentiamo meglio dopo. E quando la crisi persiste, ci è capitato già tre volte di invitare un psicologo a venire per alcuni mesi per aiutarci due o tre volte a settimana a superare la crisi, a capire la ragione della crisi e superarla. Ma allora, dal punto di vista politico, noi non abbiamo mai cercato a risolvere i conflitti, come dicono gli americani, conflict resolution. Pensiamo che sono gli uomini politici che risolvono i conflitti. Noi cerchiamo a vivere con il conflitto, non è la stessa cosa. Un conflitto corrisponde a molte cose che, dove sono profondamente ingaggiate anche l'identità di ognuno, la sua propria storia, la sua famiglia. Dunque l'importante è di vivere con il conflitto, di ascoltare l'altro, anche se non si è d'accordo con lui, sapendo che lui, come io, è venuto a Novi Shalom per cercare la pace. È questo che ci unisce, è questo che fa che anche se lui non pensa come me, cerchiamo la pace con sincerità. E può darsi che le nostre posizioni si riavvicinano, posizioni intellettuali anche, ma ci sarà sempre qualche differenza, ma un corpo ha membri diversi, ogni membro ha il suo carattere, la sua funzione, e però lavorano insieme. E mi ricordo, per esempio, c'era la guerra del Golfo. Durante la guerra del Golfo, al principio, avevamo un rifugio, un riparo, come si dice, antiaereo, perché non eravamo ancora arrivati al... più tardi il governo ha visto che il pericolo era i gas, che saremmo se in mano di gas asfissiante. Dunque non si trattava più di entrare in un riparo giù, ma di avere una stanza chiusa al primo piano, se possibile, una chiave casa ermetica contro i gas. Ma al principio c'era un riparo e tutti ci venivano. Vedevamo i scuds che passavano di sopra di noi per andare a cadere a Tel Aviv o a Ramat Gan, più lontano. E allora quando si sentiva la sirena scendevano arabi, ebrei, tutti insieme. E però gli arabi, i musulmani, i palestinesi speravano tutti nella vittoria di Saddam Hussein, che era considerato come un nuovo Salah al-Din o un nuovo Nasser, un capo. Hanno un po' un complesso di inferiorità e hanno bisogno di un capo, di un duce, si può dire, veramente. E vedevano in Saddam Hussein qualcuno che poteva salvare l'onore arabo e guidarli. Gli altri, gli ebrei, sapevano benissimo che Saddam Hussein sarebbe un disastro se vincesse quella guerra. E non è per amore degli americani che eravamo per la vittoria americana. D'altronde c'erano paesi arabi come l'Egitto, la Giordania e l'Arabia Saudita che erano alleati degli americani perché vedevano i pericoli di Saddam Hussein. Allora avevamo discussioni insieme, ma accettavamo che ognuno pensa quel che pensa, ma siamo tutti per la pace, non siamo perché l'altro sia schiacciato. C'era un altro evento parecchi anni fa sul monte del Tempio, dove ci sono le moschee di Omar. C'era una piccola guarnigione di poliziotti israeliani, una ventina di poliziotti, e il venerdì, il giorno della preghiera, e un venerdì sono venuti come di solito migliaia i musulmani per pregare, e a un tratto ci sono migliaia di musulmani sono venuti a buttare pietre sugli ebrei che pregavano al muro al di sotto del muro del tempio. La polizia si è interposta, tutti questi arabi sono caduti sui poliziotti che hanno preso paura, hanno sparato e hanno ucciso 18 arabi. Allora c'era un'inchiesta, si è visto che hanno fatto questo per difesa personale, lo sbaglio era di non prevederlo, i servizi di informazione avrebbero forse dovuto prevedere questo e avere un contingente molto più grande di poliziotti, ma non era affatto una volontà di ammazzare gli arabi. Gli arabi credevano tutti che c'era una volontà degli ebrei di ammazzare gli arabi. Gli ebrei sapevano che era uno sbaglio. Era uno sbaglio di prevedenza, di mancanza di prevedenza, ma che si difendevano. E andava molto forte perché ognuno era sicuro di aver ragione. Allora a Nevi Shalom si discuteva, ma si accettava che l'altro pensava altrimenti. E abbiamo accettato che ognuno abbia il suo parere, perché sappiamo che agisce di buona fede e che cerca la pace anche lui. Un po' la risposta alla sua domanda.
Quando è successo a Nevi Shalom dopo l'attentato di Farouk Kolontai?
Sì.
Non raccomando la sua anima al Signore.
Come ho fatto?
Quella di cacca.
Ma avevo detto spero.
Spero, ah,
no, a seguito del Baruch Goldstein, mi pare che per tutti gli uomini di buona volontà è chiaro quel che ha fatto, ma per gli estremisti di destra di Hebron, per loro è un eroe. Movimento che porta anche il suo nome. E, non c'è niente da fare. Ci sono gli estremi.
Non interessava Nevi Shalom, dove probabilmente tutti sì. Erano d'accordo.
Sì. Ma allora Nevi Shalom, io credo che nessuno era per Baruch Goldstein.
Certo.
Gli arabi erano contro, gli ebrei di Nevi Shalom erano contro. Dunque non è una causa di divisione, eravamo tutti d'accordo per condannare quell'atto. Certamente. Sì?
Mi piace molto questo progetto di futuro incontro, dialogo su Dio e l'uomo, ostaggi delle religioni.
Interrogazione.
Dunque, se si pone un interrogativo vuol dire che c'è un fondamento per il cuore.
Sì.
Poi desidera anche molto essere coinvolto nella ricerca. Lei ha parlato stasera molto di sempre dialogo tra arabi ed ebrei, andando al di là, muovendosi su una linea diversa di quello che è invece molto comune, che è invece il dialogo interreligioso, dove appunto la sottolineatura viene messa tra, anche per dialogo tra ebrei, musulmani e cristiani. Forse sono due strade diverse.
No, cioè gli arabi sono così presi dall'aspetto politico che qualche volta non vogliono che si dica che sono cristiani. Dico, una volta parlavo di Nevi Shalom nella classe superiore di una scuola araba a Nazareth, nei primissimi anni di Nevi Shalom, e parlavo di cristiani, musulmani, ebrei, e dopo quel che ho detto si è alzato un grande allievo e ha detto: senti, io mi chiamo Ahmed, sono musulmano, accanto a me George, un cristiano, tutti e due arabi, ma davanti a Israele non siamo musulmano, cristiano, siamo arabi, perché per noi è la lotta del popolo arabo. E questo rappresenta il pensiero della maggioranza degli arabi. Io mi occupo, io partecipo a molte riunioni ecumeniche a Gerusalemme. Abbiamo formato due movimenti importanti, Rainbow Group, il gruppo arcobaleno, e la Fraternità Ecumenica. Abbiamo fondato più di 30 anni fa. Per ebrei, cristiani di religioni diverse e ebrei, l'ecumenismo dei rami fra le chiese cristiane e l'ecumenismo della radice verso gli ebrei. E siamo veramente due famiglie, vere famiglie, nel gruppo arcobaleno è il solo gruppo che io conosco dove ci sono vescovi, ci sono stati vescovi anglicani, ortodossi o altri che erano membri, e ebrei ortodossi, reformati e senza nessuna religione, tutti insieme. E abbiamo studiato problemi di interesse comune. E una volta hanno proposto di ricevere anche arabi. Io ho detto che mi pare che è meglio non far così. Perché se riceviamo arabi, io credo a tre dialoghi, non credo tanto a un trialogo fra di loro, perché se vengono arabi non si potrà più parlare né dell'elezione di Israele né di questioni controversate, perché gli arabi non accetteranno che ci sia un legame privilegiato fra la Chiesa e il popolo ebraico. E poi perché subito quando si parla con arabi di questioni religiose arrivano alla politica, e allora bisogna fare una diluzione delle discussioni e decidere che non si parlerà di cose profonde per non ferire gli arabi, e parliamo in un modo superficiale. Il sacrificio di Isacco per i musulmani e il sacrificio di Ismaele, non di Isacco. Dunque, bisogna sapere di che si parla. Gesù è morto sulla croce, o come dicono i musulmani, non è morto sulla croce. Bisogna sapere di cui si parla, di che cosa si parla. Dunque, io credo che c'è posto per un dialogo profondo fra Islam e i cristiani, fra gli ebrei e i cristiani, probabilmente fra cristiani e musulmani, ma che non siano tutti e tre insieme, perché allora non c'è quel terreno comune profondo che ci dovrebbe essere. E invece a Neve Shalom non siamo su un piano religioso, benché quelli che credono, praticano profondamente da parte loro, ma Neve Shalom come tale è secolare e laico. Io conosco parecchi arabi cristiani che in particolare mi diranno, perché sanno che sono un religioso, mi diranno che hanno molto paura di uno Stato palestinese, perché dicono sarà uno Stato musulmano e noi saremo discriminati. E parecchi molti cristiani hanno detto: noi preferiamo vivere in Israele piuttosto che di vivere in uno Stato palestinese, ma non lo diranno mai pubblicamente. È molto complicato, le cose sono complicate. Invece uno che non pratica più la sua religione è molto meno sensibile a queste cose.
Gisella, non hai qualche domanda possibile? No? Non vorrei interrogare una scuola.
Sì?
Aldo, sì.
No, io vorrei che mi sbagli perché non sono un esperto, un modo di pensare. Quasi la sensazione, indipendentemente dall'età di lui,
indipendente di che cosa?
Dall'età dei lumi, dall'illuminismo, e dall'Europa, la Neve Shalom si stia riscoprendo la necessità del laicismo. E così come fanno?
Non c'è una volontà di fare, è un fatto. È un fatto che la maggioranza di quelli che sono venuti sono agnostici. Non abbiamo pensato le cose che devono essere così o così, non siamo dogmatici, abbiamo seguito gli avvenimenti e così si è fatto. Dunque noi certamente, quelli fra di noi che sono credenti, io penso soprattutto a Ann e io, che abbiamo imparato molto, abbiamo attraversato tutti questi anni, abbiamo scoperto in che modo l'ateismo può essere spirituale, si può dire. Abbiamo degli amici formati in kibbutz marxisti, non solo quelli di cui ho parlato, anche un altro, che sono fra i più profondamente morali di Neve Shalom, i più giusti, che hanno un pensiero retto spiritualmente, moralmente. Dunque, io penso, e ci sono dei altri che hanno la fede, ma la fede non ha una grande azione sulla loro vita. Io penso di più in più che l'uomo ha una libertà. Come è scritto nella Bibbia, Dio ha creato l'uomo alla sua immagine e somiglianza. cosa vuol dire, è difficile capire, ma vuol dire anzitutto libero. È libero, libero di dir sì o no alla voce della propria coscienza, perché Dio parla a tutti attraverso la coscienza, anche quelli che non hanno una rivelazione, e che le diverse rivelazioni sono dei modi in cui Dio si fa conoscere dall'uomo in luoghi diversi e in epoche diverse della storia, e che l'importante è di essere fedele a questa parola di Dio che si sente o attraverso la rivelazione che si è ricevuto o per quello che non ha rivelazione attraverso la propria coscienza. E questo è che è importante, di essere dritto con se stesso. Allora, quello che ha ricevuto una rivelazione ha una facilità più grande, ma il pericolo è di lasciare di trasformare questa religione in una shigra, come si dice in ebraico, cioè una routine, come si dice in italiano, routine, un'abitudine, un atto che si compie per abitudine e non perché, non per amore. Questo è il pericolo delle religioni. Bisogna sempre, quel che ha una religione deve sempre provare di dare vita nuova ai suoi atti religiosi. Quello che è ateo non ha quel pericolo di routine, ma il pericolo di non ascoltare tanto la sua coscienza e di agire più secondo il suo istinto. Ma siamo tutti chiamati ad ascoltare qualche parola che viene da Dio, che se non sappiamo che viene da Dio, e di conformare la nostra vita a quello. Quello è questo che io penso.
Se non ci sono altre domande, possiamo consentire a Gurusa di riposare. Vi ringrazio molto, lo ringrazio in particolare la signora Fabris che ci ha concesso questa occasione di incontro, e prego di diffondere questo materiale, di farlo circolare, di leggerlo, e appunto per voi.
Quelli che vogliono ricevere questa lettera,
ecco,
possono scrivere a Milano. Non c'è prezzo di abbonamento, perché non vogliamo sottomettere la lettura di questa lettera, non vogliamo favorizzare i ricchi alle spese dei poveri. Riceviamo naturalmente i doni con molta riconoscenza, esigiamo di questo, ma non c'è prezzo di abbonamento. Se vi interessa, potete chiedere l'invio di questa lettera. E siamo sempre felici di ricevere reazioni dei lettori.
Benissimo. Allora, grazie molto.
Non è un fatto sonato.